Nicola. Pericolo, incredibile.
Lascia volata del giovedì.
Abbracciami, abbracciami, abbracciami.
Approfondimenti, cronache e colpi da maestro dal mondo del calcio.
Chiesa, chiesa in aria, chiesa, chiesa. Siamo avanti noi.
E buongiorno a tutti radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Yulm. Siamo qui con una nuova puntata della sciabolata del giovedì. Io sono Federico Taddei.
E con te c'è Alessandro Sangalli.
Oggi è giovedì 27 febbraio, sono le 10:14. Ringraziamo Jacopo in regia e vi ricordiamo che durante il programma potrete dire la vostra contattandoci su WhatsApp al numero 331 14 38 923 e potrete trovare numerosi contenuti sui nostri canali social alle pagine chiocciola Radio Yulm.
Inizieremo la puntata con la lettura dei titoli delle prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi per poi spostarci con il recap della Coppa Italia, passeremo ai pronostici della nostra rubrica Giovani in Campo e proseguiremo con il collegamento con l'ospite di giornata. Infine ci sarà la nostra rubrica di Kings League, ma rimanete qui su Radio Yulm.
Chiaramente oggi la Gazzetta dello Sport va sicuramente a riprendere ciò che è successo ieri sera allo stadium tra Juventus e Empoli. Il titolo appunto è Vergogna, va a riprendere le parole di Motta alla conferenza stampa post partita. L'Empoli fa fuori la Juve, le accuse di Motta, vergogna. Addio alla Coppa Italia dopo i rigori, risultato finale di 5-3. Il tecnico bianconero, la squadra ha toccato il fondo, chiedo scusa al club. La delusione della società, a fine stagione può esserci il divorzio. Motta, il quarto posto, non basta più.
Ecco Fede, mi ha fatto invece sorridere parecchio il titolo del Corriere dello Sport. Empolaso, KO ai rigori, 5-3, Thiago, vergogna. Incubo Juve, fuori da Coppa Italia e Champions in 7 giorni. Motta, bisogna solo chiedere scusa. Fatali gli errori dal dischetto di Vlahovic e Ildiz, decide Marianucci. Empoli nella storia. Ricordiamo che l'Empoli è la seconda squadra dal 1945 ad approdare alla semifinale di Coppa Italia, pur non essendo una città che appunto è uno dei capoluoghi di provincia della Toscana. Quindi è un'impresa veramente incredibile per gli uomini di D'Aversa.
Sì, è un Empoli che ieri sera è stato, come riportato anche dal Corriere dello Sport, un Empolaso che, nonostante il gioco della Juve, perché alla fine la Juve ha predominato ieri sera, soprattutto il secondo tempo, da 60° in poi. L'Empoli ha saputo aspettare, è rimasto al suo posto, si è preso quello che gli ha concesso la Juve, ovvero le ripartenze, e anche con qualche errore, quindi diciamo che la partita poteva anche chiudersi forse un po' prima,
sì.
Complice anche qualche errore sotto porta di Konaté soprattutto, però c'è da ricordare che comunque ieri sera l'Empoli ha giocato con 3/4 di rosa che arrivava dal vivaio, dalla primavera. Infatti Konaté, che ha giocato attaccante titolare, è un ragazzo del 2006 addirittura. Quindi un Empoli molto giovane che allo stesso tempo è molto matura, perché ha saputo aspettare, ha saputo sfruttare le proprie occasioni.
Assolutamente sì.
Continuando con Tutto Sport invece, chiaramente si continua sul disastro Motta. Juve clamorosa e umiliante eliminazione contro l'Empoli, prestazioni orrende dei bianconeri tranne una perla di Thuram, chiaramente da evidenziare l'acuto del francese.
Assolutamente, beh, un gol incredibile, più che il gol forse il gesto tecnico nell'andare via dal pressing del difensore, e forse è l'unica cosa che si può salvare onestamente della partita di ieri sera, che è stata commentata oltretutto qui su Radio Yulm nel programma Sotto al 7.
Sì, poi successivamente i toscani ai rigori, errori, complici anche gli errori di Vlahovic, che forse è il più clamoroso dei due perché non c'entra neanche la porta.
È vero.
E Ildiz, che sì, la para anche Vasquez, ma forse tiro un po' troppo debole, portano alla vittoria l'Empoli ai calci di rigore. Terzo obiettivo fallito da Thiago, che ora rischia. Le sue parole ancora: provo vergogna, spero in forti critiche. Il pubblico è stato anche gentile, chiedo scusa. Empoli appunto in semifinale troverà il Bologna.
Ecco, una cosa volevo sottolineare, non so se è stata solo una mia percezione, però io dopo il rigore sbagliato di Yıldız non ho visto nella sua faccia subito dopo appunto la disperazione appunto nel volto del giocatore turco, e onestamente mi sembrava quasi una squadra ormai rassegnata dopo comunque una brutta prestazione nei 90 minuti, forse sapeva di perdere perché gli mancava magari quel coraggio, quella grinta, quella mentalità vincente che... come dice la Juve, quello che conta è vincere, eppure ieri la Juve non ha dimostrato questo. E poi volevo spendere due parole su Vlahovic, che finora una stagione secondo me di Vlahovic parecchio scadente, un giocatore che secondo me non meriterebbe onestamente di calcare questi stadi così importanti di Serie A, perché non merita secondo me di stare in una squadra come la Juve, e l'ha dimostrato in questa stagione, soprattutto con la mentalità, e appunto secondo me dovrebbe fare un passo indietro, dovrebbe rendersi conto che ha bisogno di un passo indietro.
Beh, sicuramente ieri sera è la partita che diciamo completa il quadro della stagione di Vlahovic, un po' anche quella se vogliamo di un altro giocatore che ieri sera è stato pressoché inesistente, Töncüp Meiners, che arrivava dall'Atalanta da stagioni stratosferiche.
Sì.
E anche ieri lo notavo proprio ieri sera mentre la commentavamo qui in studio, poco presente, pochi movimenti, poca intensità, poco tutto Töncüp Meiners. Ed è un peccato, perché ha dimostrato veramente di avere i colpi per calcare lui invece questi campi. D'altronde l'aveva anche teoricamente dimostrato Dujan, ci stiamo forse un po' ricredendo.
Sì, assolutamente. Continuiamo con il quotidiano sportivo, Lacrime Juve Empoli Show, Coppa Italia Toscani in semifinale grazie ai rigori. Ma adesso andiamo a sentire le parole di Thiago Motta ieri in conferenza stampa post partita.
Non c'è spiegazione, di sicuro responsabilità mia, perché oggi mi vergogno di vedere la mia squadra giocare in questo modo, soprattutto nel primo tempo. Mi vergogno, e spero anche che i miei giocatori abbiano questa sensazione, perché il primo tempo ha mancato una cosa che è basica nella vita, non solo nel calcio, è l'atteggiamento e il comportamento. Oggi è mancato completamente, vuol dire che io non ho saputo trasmettere a questi ragazzi la importanza di giocare una partita di questo genere con la maglia della Juventus.
Non ho saputo trasmettere le giuste emozioni, le giuste priorità per giocare. Queste le parole di Thiago Motta, che forse è anche vero, perché come ce lo ricordiamo noi da giocatore, era un giocatore che si trascinava la propria squadra sulle spalle.
Sì.
È successo con l'Inter, che era in sordina. Ricordiamo anche un'intervista di Buffon che dicevano, lui racconta proprio che secondo lui tanta gente sottovalutava Thiago Motta e non capissero l'importanza di un giocatore come lui.
È vero.
Ricordiamo tra l'altro anche Thiago Motta ospite stasera qui in Ulm.
Buffon volevi dire?
Sì, Thiago Motta, Buffon.
Assolutamente sì, stasera ci sarà Buffon qui in Ulm. L'ultima cosa, prima di passare al prossimo blocco, volevo dire che Thiago Motta per la prima volta non ha difeso la sua squadra dopo una sconfitta così, così importante, e questo dimostra il fatto che non va più d'accordo tanto con alcuni giocatori che dovrebbero assolutamente dare di più. Ma restate qui tra poco su Radio Ulm, la sciabolata del giovedì.
Radio Ulm.
Your way to play. Eccoci qui tornati su Radio Ulm. Torneremo a parlare di Juve tra pochissimo, intanto andiamo a fare un piccolo recap di quello che è stata appunto questa settimana di calcio, iniziando da lunedì, in cui c'è stato il match di Serie A, il posticipo di Serie A tra Roma e Monza, che si è conclusa sul risultato di 4-0 per la Roma, con gol di Salemakers, Shomurodov, Angelino e Cristante. Un'altra sconfitta pesantissima per gli uomini di Nesta, fra poco la commenteremo, ma intanto sentiamo le parole nel post partita.
Ma che domande fai? Ma che domanda è?
che do... scusa,
ma si sapeva già che con tutti questi infortunati il Monza avrebbe perso la Roma?
Ma che domanda è? Dimmi, che domanda è?
Cosa si aspettava di più dal Monza oggi?
Vengo qua che sapevo di perdere, io vengo qua per, penso sempre di vincere. Poi la partita dice che c'è differenza. Prima no, io me la gioco.
Qui si aspettava una Roma più debole. Si aspettava quindi una Roma più debole?
No, mi aspettavo una partita magari diversa che la portavi a casa, ma vista la Roma di oggi, noi, come ti dico, che c'è troppa differenza vista dal campo. Il giorno prima ti dico che vado a Roma e me la gioco. Poi dopo il campo ti dice la verità. Il campo ti dice la verità.
Ma che domanda è, Ale? Che domanda è?
Assolutamente sì, anche perché si era detto che Nesta in conferenza stampa prima di questa domanda aveva detto che appunto la squadra era decimata con 11 indisponibili prima della partita, però chiaramente prima della partita si pensa sempre a fare bene sul campo e poi, come ha detto, è il campo a parlare, è il campo a dire che la Roma è stata nettamente superiore. Poi vabbè, dobbiamo dire che comunque la Roma è in un momento di forma incredibile. Io mi ricordo all'inizio quando c'era prima De Rossi e poi Juric, che si pensava addirittura di vedere una Roma a fine stagione sotto la metà classifica, adesso invece punta addirittura all'Europa League.
Beh Ale, ma sicuramente c'è questa domanda proprio a delle basi sbagliate, nel senso che anche ieri sera l'Empoli va allo stadium e con addirittura 4-5 ragazzi della primavera titolari in campo, e quindi D'Aversa cosa deve pensare? Di andar lì a aver già perso? È andato lì e se l'è giocata, giustamente anche Nesta risponde così: il giorno prima io penso che me la posso giocare, poi vado a Roma, la Roma è più forte, mi batte, chapeau, vince la Roma e io me ne torno a casa con 0 punti. L'Empoli fa la stessa cosa, chiaramente forse una rosa migliore, però comunque arriva lì con giocatori addirittura della primavera, neanche della prima squadra, e fa l'impresa, basta, giusto così, il calcio è così, la palla è rotonda, può succedere di tutto. Continuiamo invece con l'aggiornamento dei nostri risultati. Martedì sera invece si è giocato l'altro, il terzo ultimo quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, terminato per 2-0 in favore della formazione meneghina. Prima una perla di Arnautovic,
che gol incredibile,
e poi chiude i giochi il solito dal dischetto a Cancalanoglu. Direi che anche qui un Inter solida, che ancora una volta un'altra squadra arriva in difficoltà numerica, se vogliamo, sì, perché anche l'Inter un po' di infortunati importanti li ha. Nonostante ciò, la squadra di Inzaghi è riuscita a offrire un buon calcio e a portarsi a casa il bottino.
Ecco, nel primo tempo la squadra di Inzaghi ha sofferto parecchio, tanti i tiri di Isaksen neutralizzati da un miracoloso Joseph Martinez, appunto prestazione incredibile da parte dell'estremo difensore dell'Inter, però in generale tutto il reparto difensivo nero-azzurro secondo me ha portato a casa una partita veramente incredibile, da fuori classe, sul serio, ma soprattutto Bissek.
Soprattutto i subentrati, ti volevo proprio dire, esatto. Ale, perché pure De Vrij che entra in una partita che può essere complicata ancora sull'1-0, entra sereno, fa le sue giocate che deve fare, semplici, come avrebbe dovuto fare forse anche la Juve ieri sera, mi viene da dire,
sì,
ancora,
sì,
perché
sì.
Si ritorna sempre lì, ancora mi sovviene ieri sera d'altronde dalla radiocronaca. Ieri sera troppe giocate di fino tentate dalla Juve, colpi di tacco, veli, passaggi lunghi, mai la giocata semplice vicina per il compagno vicino. E forse è mancata anche un po' di lucidità ieri sera alla Juventus, non solo la grinta e la voglia, perché alla fine le azioni, le opportunità le ha anche avute, però forse mancata di cinicità davanti alla porta,
sì, sì.
E anche l'ultimo passaggio
è mancato, assolutamente,
e poi anche le giocate semplici, come potevano essere dei semplici passaggi.
Oltre alle giocate semplici, ciò che fa la differenza è il saper soffrire e farlo bene. L'Inter ha saputo farlo, e una squadra che è dentro in tutte le competizioni sta dimostrando appunto che può assolutamente puntare alla vittoria di tutte le competizioni appunto a cui sta ancora partecipando. Oltretutto è l'unica italiana rimasta in Champions, e non so, adesso sarà azzardato quello che dico, però potrebbe puntare al triplete quest'anno.
Parlare di triplete forse è ancora troppo presto, però essendo già l'unica italiana all'interno di tutte le competizioni e in lizza per il campionato, direi che è già un buono step, è già un buon punto.
Assolutamente.
Arrivare a fare il triplete, soprattutto Coppa Italia e campionato, posso già dirti magari che sono già più alla portata. La Champions League non sai mai chi ti trovi davanti. Dallo stesso lato del tabellone adesso si ritrova Bayern Monaco, Barcellona e Bayer Leverkusen. E poi dall'altra parte, vuoi o non vuoi, comunque ci sono Real Madrid e PSG.
E anche Liverpool.
E pure
anche
Liverpool, bravo. Quindi da lì a dirmi che l'Inter può fare il triplete, non lo so. Però come ho detto prima, il pallone è rotondo, può succedere di tutto.
Hai ragione. Adesso sentiamo le parole di Inzaghi post partita, che ci ha regalato anche un momento parlando del derby che ci sarà appunto in Coppa Italia.
Abbiamo fatto un'ottima partita contro una squadra di assoluto valore, perché abbiamo trovato un avversario che ci ha creato parecchi problemi, soprattutto nel primo tempo, ma siamo sempre stati in squadra, organizzati, e poi insomma una volta sbloccato il risultato, il secondo tempo abbiamo fatto molto bene, ottime prestazioni, quindi continuiamo così. È stata una respinta, chiaramente sapevamo Marco che doveva mettersi al limite dell'area, e lui è stato bravo e insomma ha grandissime qualità balistiche, ha fatto un'ottima partita, sono molto contento per lui perché è un altro ragazzo che lavora sempre molto bene.
È vero, è la squadra che tutta insieme, unita, all'unisono quasi mi viene da dire, è riuscita a trasportare appunto tutto San Siro nella vittoria del 2-0 contro la Lazio in una partita importante. Successivamente poi appunto nell'intervista ha detto anche che sarà importante il derby di Coppa Italia, la doppia sfida contro il Milan, che quest'anno, ecco, non sta facendo un'ottima stagione il Milan, però nei derby, nelle partite forse che contano di più, ha sempre messo in campo delle prestazioni pressoché ottime.
Sì, e hai parlato tu, no, di unisono, una squadra che si muove all'unisono, e a me per l'Inter piace sempre tirare fuori questo piccolo aneddoto. Lo spogliatoio dell'Inter ha una panchina unica fatta di marmo, no? E quindi tutti i giocatori si siedono tutti insieme sulla stessa panchina, non c'è la sedia o la poltrona singola. E questo rispecchia un po', secondo me, l'anima dell'Inter di questi ultimi 5-6 anni. Sono sempre tutti giocatori molto amici, molto vicini tra di loro, si danno sempre tutti una mano. Anche Aslani in questi ultimi mesi, anni anzi, è sempre stato molto contestato, ma nonostante ciò capita Lautaro, lo stesso Çalhanoğlu, l'hanno sempre coccolato, difeso, aspettato. E se vogliamo adesso pian pianino sta anche uscendo un po' il suo valore potenziale, è proprio la potenza del gruppo che si è venuto a creare all'interno dello spogliatoio di Simone Inzaghi, che secondo me è anche molto bravo a tenere questo equilibrio.
Io sono d'accordo con te, Inzaghi su questo sta veramente facendo un ottimo, ottimo lavoro. Abbiamo iniziato la puntata con il parlare del match di ieri sera tra Juventus e Empoli, finito con la vittoria ai rigori dei toscani. Sentiamo un altro estratto della conferenza stampa post partita.
Tutte cagate, manca atteggiamento, manca comportamento di squadra vera. Questo è che è mancato oggi in campo, da parte di tutti. Tutti, non c'è nessuno che possa oggi dire oggi ho dato il mio massimo. Tutto il resto, riempire cosa? C'entra niente.
Ecco Fede, non voglio ripetere le parole di Thiago Motta, però diciamo che questa volta, come già dicevo prima, non ha difeso la squadra, anzi è andato contro la squadra, e secondo me dalle prossime partite vedremo una Juve rivoluzionata con i giocatori che appunto non seguiranno più Thiago Motta lasciati in panchina. Adesso ci spostiamo nella nostra rubrica Giovani in campo, audio.
Buongiorno amici della Sciabolata, sono Cristiano. Io credo che l'Empoli abbia tutte le carte in regola per dare fastidio al Bologna. Nella partita di ieri contro la Juventus ho visto una squadra organizzata, con idee chiare, precise, semplici, però hanno fatto la differenza ieri sera per tutto il primo tempo e oserei dire anche per certi intervalli durante la seconda frazione. Quindi l'Empoli non è assolutamente da sottovalutare, una sfida di andata e ritorno, vediamo cosa diranno i due campi. Ciao a tutti, buona giornata.
Pressoché che perfetta l'analisi del nostro Cristiano Proserpio, che ha commentato insieme a me ieri sera appunto la sfida dallo stadium. Noi ci prendiamo invece una breve pausa, adesso Bruce Springsteen con Dancing in the Dark.
Questa era Dancing in the Dark di Bruce Springsteen. Ora abbiamo in collegamento Stefano Peduzzi, direttore di Monza News e corrispondente di Radio Sportiva. Ciao Stefano!
Piccolo problema tecnico, allora noi nel frattempo andiamo avanti e torniamo appunto sull'anticipo di Serie A, dove appunto ci sarà lo scontro tra Inter e Napoli in quel di Napoli, scontro che determinerà ormai la la direzione che prenderà questo campionato, secondo te, Ale?
Sì, secondo me onestamente sì, perché è una partita troppo importante, soprattutto nel momento in cui avviene. L'Inter, che non sta giocando bene, diciamolo chiaro e tondo, però comunque riesce a ottenere sempre un risultato positivo. Dall'altra parte invece il Napoli, soli 3 punti in tutto febbraio. Ci sarà invece domani la partita Bologna-Milan, che riprenderà appunto la nona giornata di Serie A, che si andrà a recuperare perché c'era stato un problema a causa della pioggia torrenziale a Bologna, che appunto si riprenderà proprio domani.
E appunto questo weekend, successivamente, le altre partite per la Serie A appunto saranno, oltre a prima di Napoli-Inter alle 15 abbiamo Atalanta-Venezia, ma ci sarà l'anticipo del venerdì alle 20.45 tra Fiorentina e Lecce. Successivamente Napoli-Inter e alle 20.45 Udinese-Parma. Per poi spostarci alla domenica con alle 12.30 Monza-Torino, le due partite delle 15 Genoa-Empoli e Bologna-Cagliari, alle 18 Roma-Como e alle 20.45 Milan-Lazio. Il posticipo invece del lunedì sera Juventus-Hellas-Verona è la partita da cui ripartire sicuramente per la Juventus di Thiago Motta. Un Hellas-Verona che arriva da una vittoria nei confronti della Fiorentina di Palladino, quindi un Hellas-Verona che sembra essere quantomeno in forma nonostante il 14° posto in classifica. Vedremo gli sviluppi appunto di questo weekend. Sicuramente altro occhio di riguardo sarà per Milan-Lazio, che varrà praticamente ormai per la sfida alle zone calde della classifica per quanto riguarda Europa League e Champions League. Che dire, un Milan che deve ritrovare la convinzione, forse, più che la condizione.
Sì, è vero. Soprattutto dopo gli ultimi risultati altalenanti, dopo un'eliminazione dalla Champions che non ha convinto nessuno. Invece voglio tornare un attimo su Juve-Hellas-Verona, perché sarà una partita, come dicevo prima, particolare. D'altronde la Juventus, come già accennavo, secondo me andrà in campo con diversi giocatori nuovi rispetto a quelli utilizzati di solito da Thiago Motta. Appunto, io per esempio non mi aspetto la presenza di Vlahovic nei 90 minuti dopo la bruttissima prestazione di ieri. L'Hellas Verona invece, che è una delle squadre che subisce più imbarcata a livello di gol, 5-0, 6-0, tanti risultati negativi con parziali molto ampi, però alla fine la classifica dice un'altra cosa, perché comunque hanno guadagnato punti importanti e 26 sono i punti appunto dell'Hellas Verona al 14° posto, con prestazioni non molto convincenti onestamente.
Sì, un Hellas Verona che appunto, come dicevi tu, grandi imbarcate. Il weekend scorso arriva lì la Fiorentina, che è una delle squadre sorpresa di questo campionato, che fa tanti gol, che ha un ottimo attaccante che è arrivato quest'anno dalla Juventus, proprio Moise Kean. Arrivano lì e non riescono a fare nemmeno un gol a questa squadra che subisce parecchie imbarcate. Noi nel frattempo siamo riusciti ad aggiustare il collegamento con Stefano Peduzzi, direttore di Monza News e corrispondente di Radio Sportiva. Ciao Stefano.
Ciao ragazzi, buongiorno, bentrovati.
Buongiorno, partiamo dal Monza. Il Monza, dopo un mercato disastroso, esonera Bocchetti e riprende Nesta. All'U Power Stadium 0-0 con il Lecce e poi la rovinosa sconfitta per 4-0 contro la Roma all'Olimpico. Si è criticato molto il fatto che il Monza abbia preso solo giocatori in prestito a gennaio, a parte qualche piccolo acquisto. Ma ora, secondo te, i biancorossi dovrebbero ripartire dai giovani di proprietà, per quantomeno retrocedere con dignità e mettere in mostra appunto qualche giovane già del Monza, pescando dalla primavera? Mi vengono in mente Colombo, Zanaboni, Longhi.
Sì, potrebbe essere questa la strada. Chiaro che il Monza non è ancora retrocesso in Serie B, ci sono ancora tante partite, quindi dubito che questa cosa accadrà già nelle prossime partite. Però è chiaro che nel momento in cui la situazione diventa proprio disperata, e già adesso siamo sulla buona strada, è chiaro che far giocare qualche ragazzo del tuo settore giovanile potrebbe essere una buona soluzione per valorizzarli e per pensare al prossimo campionato di Serie B. Questa potrebbe essere sicuramente una strada percorribile.
Invece, passando dalla zona bassa della classifica, saliamo alla zona alta. La vittoria per 2-0 contro la Lazio ha evidenziato sicuramente la profondità della rosa dell'Inter. Come valuta le prestazioni dei giocatori meno impiegati anche, che sono scesi in campo? Quali sono anche le aspettative per il doppio confronto in semifinale contro il Milan?
Ma io credo che l'Inter oggettivamente abbia la rosa migliore fra tutte, come quantità e come qualità. Quando tu hai in panchina un giocatore come Frattesi, prima riserva, quando tu hai giocatori come Arnautovic, Taremi e Correa, prime riserve delle due punte, quando hai un secondo portiere come Martinez, che farebbe il titolare probabilmente di tutte le altre squadre di Serie A, vuol dire che comunque hai una rosa profonda che ti consente di andare avanti. Infatti non a caso l'Inter è l'unica italiana ad essere andata avanti in una competizione difficilissima come la Champions. Io credo che l'Inter possa sicuramente, non dico provare a rifare il triplete, però cercare di andare avanti fino in fondo. Inzaghi sta dimostrando di essere uno dei migliori tecnici italiani, se non il migliore. È chiaro [S2] Certo. [S1] Che molto dipenderà anche dalla partita di sabato contro il Napoli per quanto riguarda lo scudetto. Poi ci sarà il doppio confronto contro il Milan in Coppa Italia, e poi sicuramente in Champions, diciamo che ha un avversario morbido e quindi le consentirà di superare quantomeno un turno in Champions.
Assolutamente. Ma invece come giudichi la prestazione della Juventus durante la partita di ieri sera, soprattutto nei momenti chiave come i tanti tiri sbagliati da Vlahovic, oltre che il rigore sbagliato, e soprattutto come può salvare la stagione da adesso in avanti Thiago Motta?
È dura perché comunque la Juventus è già fuori quasi da tutti gli obiettivi. Metto il quasi perché per quanto riguarda il campionato non c'è ancora la matematica certezza che non sia in competizione per il primo posto, anche se chiaramente è molto difficile. Allora, con Thiago Motta la Juve ha fatto un percorso diverso rispetto a Massimiliano Allegri. Thiago Motta è un allenatore che punta tanto sul gioco. È chiaro che non è semplice partire subito al primo anno e fare bene, però c'è anche da dire che lui sta facendo veramente molto male, perché uscire dalla Champions col PSV, uscire dalla Coppa Italia per mano di Empoli, che tra l'altro non solo ha vinto ma ha anche meritato, perché l'Empoli ieri sera,
esatto,
ha avuto veramente tante occasioni. I dirigenti devono capire cosa fare, se provare a proseguire un altro anno, quindi quest'anno hai gettato le basi, hai fatto investimenti importanti, oppure ricambiare rotta. È chiaro che diventerebbe rischioso cambiare rotta. Io credo che Thiago Motta, per quello che ha fatto lo scorso anno a Bologna, meriti un'altra chance, a prescindere da come andrà. Questa è chiaro che se dovesse perdere tutte le partite è chiaro che diventa. Però ieri sera l'ho visto molto molto arrabbiato nel post partita, quindi non escludo che da qui a fine stagione possa succedere qualcosa. Non credo adesso, però che a fine stagione si tiri un po' la riga per quello che è stato il suo lavoro, insomma.
Assolutamente. E invece questo Empoli, che forse ricorda anche un po' il Frosinone dell'anno scorso per quanto riguarda le prestazioni di inizio campionato, partito benissimo e poi pian piano calato sempre di più, potrà salvarsi questo Empoli? Soprattutto potrà battere il Bologna in semifinale di Coppa Italia e agguantare la sua prima storica finale?
Ma io, se fossi nell'allenatore dell'Empoli, punterei tutto sulla salvezza, perché comunque la cosa importante per l'Empoli è restare un altro anno in Serie A. Quest'anno sono partiti bene, come dicevi bene tu, e poi c'è stato un crollo che è un po' tipico, no, delle squadre di D'Aversa. È stata brava la società poi a confermargli la fiducia dopo la grave sconfitta contro l'Atalanta. Ieri sera hanno fatto una partita super a Torino, e poi se dovessero superare anche la semifinale sarebbe tanta roba. Hanno di fronte secondo me un avversario tosto, perché il Bologna è una squadra costruita bene, con uno dei migliori direttori sportivi in Italia che è Giovanni Sartori, e quindi sarà molto difficile, però io credo che l'obiettivo prioritario dell'Empoli sia la salvezza. Poi la Coppa Italia, diciamo che è una vetrina, anche ieri l'Empoli ha fatto giocare tante seconde linee, è un po' una vetrina per i tanti giovani che l'Empoli manda fuori ogni anno, e bisogna fare soltanto i complimenti al presidente Corsi per quello che ha fatto in tutti questi anni.
Grazie mille Stefano per l'intervento. Quindi ringraziamo Stefano Peduzzi, direttore di Monza News e corrispondente di Radio Sportiva.
Ciao ragazzi, buona giornata.
Ciao, grazie. Adesso rimanete qui su Radio Yulm per l'ultima parte della sciabolata del giovedì. Una piccola pausa per noi.
Radio Yulm.
E per concludere siamo ritornati alla sciabolata del giovedì, concludiamo questa nostra puntata con l'ultima rubrica di giornata, la rubrica sulla Kings League, qui con noi Luca Nissoli. Ciao Luca.
Ciao ragazzi, e buongiorno a tutti, buongiorno alla sciabolata del giovedì, ai nostri radioascoltatori. Quest'oggi parleremo con un breve recap per quanto riguarda le prime due giornate della Kings League. La scorsa settimana avevamo soltanto spiegato la modalità di gioco e la competizione, e lunedì si è tenuta la terza giornata, che è finita con i risultati per gli Zebras che hanno battuto i Panchers 8-4, gli Alpa K di Frene hanno perso 4-6 contro i Boomers di Fedez per 6-4, i Circus e i Black Lotus ha vinto i Circus 4-2 di Greenbaud, mentre gli Z e i TRM di Marza hanno vinto 4-3, e le ultime due partite di serata hanno vinto gli Stallions di Blur con un super match contro gli Underdogs per 2-1, mentre i Gear 7 hanno vinto 4-2 contro i Caesar. Una terza giornata dove la parola per riassumerla è intensità, ci sono stati un sacco di gol, tra cui poi abbiamo una breve top 7 che ho stilato personalmente, dove riassumo un po' i migliori in campo di questa giornata. E, prima però un audio per fare il recap delle prime due giornate dove non abbiamo ancora parlato.
Buongiorno a tutti radioascoltatori di Radio Yulm, sono Luca e per la Kings League sono qui con Simo per farvi il recap delle prime due giornate.
Ciao a tutti, partendo subito dalla classifica, abbiamo a 6 punti con 2 vittorie su 2 Stallions, Tramon e Underdogs. Subito sotto abbiamo gli Z con 5 punti perché hanno vinto una partita di shootout. Poi abbiamo un treno di squadre che hanno vinto una partita e perso una partita giocando comunque abbastanza bene, che sono i Circus, i Gear 7, i Panchers e gli Zebras. Infine abbiamo il quartetto delle ultime squadre con gli Alpa K a un punto e Black Lotus, Boomers e Caesar a zero. Passando subito ai migliori giocatori di queste due giornate, abbiamo per la prima giornata l'MVP di tutte le giornate, l'ha preso Leonardo Casapieri, portiere degli Underdogs, mentre per la seconda Francesco Caputo, ex Serie A, attaccante dei Tremont. E il capocannoniere per queste prime due giornate è Antonio Picci, soprannominato El Loco.
Ecco, questo era il recap per quanto riguarda le prime due giornate grazie a un inviato speciale quest'oggi. E per parlare invece della giornata appena trascorsa, la classifica parla chiaro. Ci sono due squadre a pieni punti, ovvero gli Stallions di Blur e i TRM di The Real Marza, e invece subito dopo ci sono le altre quattro squadre a sei punti con due vittorie, e sono i Circus, gli Zebras, gli Underdogs e i Gear 7, mentre sul finale della classifica rimangono a zero i Caesar di Enerix e Erfaina e i Black Lotus di Off Samuel e Sergio Cruz. Queste sono appunto questa è la classifica. Le ultime notizie dell'ultima ora sono che i Caesar e gli Z sono sanzionati dalla Kings League a causa di alcune parole offensive rivolte nei confronti del corpo arbitrale durante appunto la giornata di lunedì. E la squadra di Erfaina e Enerix ha ricevuto una multa di 2 milioni, sono crediti virtuali per il mercato della Kings League, e giocheranno con un giocatore in meno per 2 minuti a partire dal prossimo match appunto. Mentre la squadra di ZW Jackson ha ricevuto una multa anche lui di 1 milione di crediti virtuali appunto, e giocheranno con un giocatore in meno per 1 minuto a partire sempre poi dal quinto minuto, dato che ci sono le regole regole che avevamo spiegato nella giovedì scorso. Le ultime notizie flash ancora sono Okaka in trattativa con i Caesar per partecipare alla Kings League e due allenatori esonerati, ovvero quelli degli Alpa K e dei Black Lotus. Black Lotus, ricordiamo, l'allenatore Mare ha avuto un piccolo diverbio durante la diretta quel lunedì e l'MVP della terza giornata è Berra.
Niente, un ringraziamento a Luca Nistoli per questa rubrica sulla Kings League.
Grazie, Luca.
Noi siamo giunti al termine della nostra puntata della sciabolata del giovedì e nulla, noi ci salutiamo e alla prossima settimana con la sciabolata del giovedì.
Alessandro Sangalli
e Federico Taddei.
Ringraziamo Luca Nistoli e in regia Jacopo.
Ciao.
Late nights in the middle of June, he waves been.